Sexta, viaggio nel nuovo contesto digitale di Pepe Moder.
Qualche settimana fa stavo navigando online e mi imbatto sul sito di agendadigitale.it in un articolo che mi colpisce, mi ha veramente colpito. A firma di Giuliano Pozza, che è il Chief Information Officer dell'Università Cattolica di Milano, sono rimasto così colpito che l'ho voluto contattare e gli ho detto: Giuliano, vieni ai microfoni di Radio Next a raccontarci un pochino quello che io ho letto nell'articolo. Si parla di un metodo Gandalf, però adesso ci arriviamo. Giuliano è venuto ed è qui con noi. Buongiorno Giuliano.
Buongiorno.
Allora senti, partiamo dal punto più importante dell'articolo che tu hai scritto. Tu sostieni, ma questo ce lo diciamo non solo noi, ormai è il mercato che lo dice, gran parte dei progetti di digital transformation delle aziende tradizionali sono falliti e sono stati un gran bel disastro. Anzi, a volte i soldi investiti non hanno minimamente ripagato l'investimento, quello che è stato portato a casa. Allora, qual è il problema di fondo? Perché la trasformazione digitale è così difficile da essere applicata nelle aziende tradizionali?
Ma allora, quello che dici è purtroppo vero, nel senso che è esperienza ormai di questi anni recenti e non solo, di grandi progetti e grandi fallimenti. A mio parere il nocciolo sta nel fatto che è sbagliato il paradigma, nel senso che mentre le grandi trasformazioni del passato erano spesso, diciamo, guidate da grandi condottieri piuttosto che da grandi geni, quindi fino al Rinascimento, Leonardo, eccetera, a un certo punto poi è cambiato un po' il paradigma con la specializzazione, dal XVI secolo i grandi specialisti fino ad arrivare, l'altro momento emblematico è la conquista della Luna, no? Quindi lì invece il paradigma non era il genio ma il gruppo di esperti. Quindi ingegneri, tecnici, scienziati, un gruppo di super esperti e tutti gli altri a guardare, no? Col naso all'insù. Uh-huh. Quello era un altro paradigma che andava bene per quel tipo di trasformazioni. La trasformazione digitale è diversa perché qui il coinvolgimento di tutti gli attori come parte attiva e non passiva è la chiave del successo. E purtroppo in tantissimi progetti di trasformazione digitale questo non avviene. C'è ancora il gruppo di esperti.
Quindi che cosa avviene esattamente? Cioè qual è l'errore, quali sono gli errori operativi che le aziende compiono?
Come dicevamo, il primo errore è quello di basarsi su un gruppo che guida e gli altri che seguono. Questa cosa non funziona. Oltre a non funzionare, è anche uno spreco di risorse, se ci pensi.
Ma no? Tu ci credi nella figura del Chief Digital Officer?
Ma io come CIO dico dipende.
Ok, nel senso che
poi le persone fanno la differenza, no?
Questo come sempre.
Il tema non è tanto il titolo che diamo alla figura, ma il contenuto che diamo al ruolo, secondo me. Uh-huh. Allora, il contenuto di quel ruolo deve essere un contenuto di un leader di un modello diverso, quindi un leader che coinvolge tutti. Questo è la chiave per liberare l'energia dell'intelligenza collettiva di un'azienda o di un'organizzazione. Questo è l'unico modo, perché la trasformazione digitale è così profonda, è così impattante, che se non coinvolgi tutti, per forza prima o poi ti schianti.
Hai citato intelligenza collettiva, che nel tuo articolo ricorre e evidenzia, come dire, una differenziazione di approccio culturale dell'azienda. Ci spieghi dal tuo punto di vista che cosa significa esattamente intelligenza collettiva?
Ma allora, il livello di complessità attuale è tale per cui, diciamo, o usiamo tutte le risorse o non siamo, no? L'intelligenza collettiva come punto cardine è proprio quello di mettere in gioco tutte le intelligenze in un network, è quello che internet ha abilitato, no? Di esempi di intelligenza collettiva su internet ce ne sono tantissimi, da Wikipedia in poi, no? E questo secondo me viene particolarmente bene con le nuove generazioni, tra l'altro, che si aspettano di essere coinvolte. Cioè l'esperienza per esempio che ho avuto recentemente, quando in università abbiamo aggiornato l'app per gli studenti, abbiamo aperto un canale per dare dei suggerimenti e dei feedback sul cui ci aspettavamo 2 o 3 mila risposte in tutto. Ecco, nel primo mese ne sono arrivate più di 10 mila. Alcune critiche, alcune costruttive, sempre intelligenti. Questo è un esempio di come c'è un'energia, diciamo, forte che aspetta di essere coinvolta.
Tu parli nel tuo articolo, citi questo passaggio interessantissimo, secondo me, da DevOps a GovOps. Come mutuare l'efficienza ottenuta in ambito software sul processo decisionale aziendale?
Ma allora, da un lato secondo me è interessante che alcuni temi nati nell'ambito software vengano portati, diciamo, di business agility si parla da un po', no? Però certo. L'agility è un concetto che nasce nell'ambito software. Perché? Perché è esperienza comune anche diciamo, di tutti noi il fatto che la tecnologia cambia continuamente. Chi lavora nell'informatica sa che ogni 2 o 3 anni cambia completamente tutto, ma anche nel lavoro quotidiano, no? Quando tu lavori su un requisito con un utente, probabilmente il giorno dopo è già vecchio. Questo cambiamento che è parte del lavoro ha portato alcune persone, diciamo, a elaborare delle metodologie per gestire il cambiamento, che in parte sono state mutuate anche dalla parte, diciamo, di business, no? Uh-huh. DevOps è un esempio, cioè dove c'era una frattura tra chi sviluppava delle applicazioni e chi le gestiva, si è creato un processo che ha mutuato da tante esperienze, anche dal Lean, dall'esperienza manageriale della Total Quality della Toyota, eccetera, per far sì che questo diventasse un flusso continuo. Questa cosa ci ha dato Netflix, ci ha dato Amazon, ci ha dato Spotify, molte di queste aziende lavorano così.
Vero, però sono aziende che sono partite da pagina bianca, non c'erano prima. È più facile forse farlo che non riconvertire un'impresa già esistente con migliaia di persone che sono abituate a un metodo waterfall gerarchico, top down, manageriale in positivo, no?
Ma guarda, partiamo dal principio che nessuno cambia continuamente se non è costretto. Perché cambiare continuamente è una sofferenza.
Fatica.
A parte pochi devianti che amano cambiare, ma qui è un tema di instabilità forse, cambiare è una fatica.
Veniamo adesso al metodo Gandalf, che dovrebbe essere letto G&Alf, ma poi funziona molto meglio con Gandalf, anche perché qui svegliamo un arcano, la tua passione per il mondo di Tolkien. Che cos'è il metodo Gandalf?
Ma allora, abbiamo parlato prima di 2 paradigmi, no? Quello passato, il condottiero, il genio, quello che è venuto dopo, quindi il gruppo di specialisti. Il metodo Gandalf è un metodo nuovo e antico, no? Nel senso che poi la mia passione per Tolkien me l'ha fatto vedere lì. Il Signore degli Anelli, come tutte le grandi storie, possono essere letti a tantissimi livelli, mm-hmm. no? E questa è la grandezza.
Ci sono 7 punti però che lo contraddistinguono, ce li racconti?
Da quella storia i 7 punti che attualizzano il tema, diciamo, dell'agilità e del GovOps sono di fatto 7 passi. Il primo passo è avere degli obiettivi strategici condivisi, no? È quello che nel romanzo di Tolkien è l'obiettivo, è salviamo la Terra di Mezzo. Mm-hmm. Da lì però bisogna scendere nel concreto, quindi qual è il risultato che vogliamo portare a casa? Nel contesto di Tolkien è distruggiamo l'anello, che è come Chiaro. Salvo la Terra di Mezzo. Poi c'è la condivisione della strategia di governance con tutti gli stakeholder. C'è il passaggio che è il consiglio di Elrond, no?
Sì.
Non so se avete presente, in cui ci sono
certo,
tutti
no.
i rappresentanti della Terra
gli
di Mezzo.
Gli elfi però poi non ci vanno. Oddio, no, ce ne va solo uno.
Ce ne va uno. E gli hobbit sono sovrarappresentati. Questa è un'altra cosa.
Erano una
I
minoranza.
I meno potenti
esatto.
sono sovrarappresentati. Quindi nel consiglio chi, diciamo, gerarchicamente pesa di meno è rappresentato di più degli altri. Mm. Questo è interessante. Poi la compagnia dell'anello... prende alcuni membri del consiglio e li coinvolge nell'execution proprio, quindi la fase di execution. Il 5° punto è, io l'ho chiamato, non puoi bagnarti 2 volte nello stesso brandivino, no? Che è il fiume che c'è nella
certo.
contea, ovviamente ho mutuato da qualcun altro, però è l'accettare il cambiamento continuo e l'adattarsi. Il 6° punto è il primato degli hobbit, hobbit first. Abbiamo visto che sono presenti nel consiglio, sono sovrarappresentati nella compagnia dell'anello. Questo ha un significato.
Sono
no?
autonomi e indipendenti
sono
nei loro percorsi, perché
esatto.
sia Pipino che Merrill, che da una parte, che gli altri due dall'altra,
Frodo
che
Sam.
Frodo e Sam, vanno per 2 strade diverse rispetto a Gandalf
Assolutamente.
E ai cavalieri. Giusto?
E Frodo, ma anche Sam, prendono delle decisioni fondamentali. Questo è l'ultimo principio che ho chiamato il principio olografico, cioè come in un ologramma ogni pezzo contiene l'ologramma, ogni membro della compagnia aveva una tale, diciamo, vicinanza con gli obiettivi e con il fine che era in grado di prendere decisioni autonome. Nella trasformazione digitale questo è fondamentale.
Per concludere, Giuliano, come tu giustamente hai scritto nel tuo articolo, l'approccio agile o agile è diventato quasi una moda, un hype. Cosa rimane e quanto effettivamente è efficace la sua applicazione nel business? Cioè, è per tutti? È per pochi? È solo per alcune funzioni, per alcune attività?
Ma allora, partiamo dal presupposto che Agile è stato vittima del suo stesso successo, no? Nel senso che, come dicevi tu, ormai non si può dire che non sei agile, anche perché il contrario di agile è per definizione negativo, no? Quindi sono tutti agili. In realtà, se andiamo a vedere, alcune aziende hanno fatto dei percorsi agili di grande valore, no? E non solo aziende create da zero come quelle che ho citato prima. Pensiamo alla Lego. Lei aveva un'azienda che era quasi finita, i mattoncini non li usava più nessuno. Guardate che esplosione hanno avuto applicando metodi di business agility.
E allora come si fa a portare il metodo agile in aziende che non sono agile?
Ma le storie ci dicono che ci sono tanti percorsi, non ce n'è uno solo, no? Uh-huh. A volte il percorso parte da un nucleo di persone interne che magari anche che vengono dall'IT o dallo sviluppo che lo porta a livello aziendale. Sicuramente serve un commitment del top management, perché se poi il top management ha un approccio, diciamo, top down, l'agile è morto prima di nascere. I percorsi sono diversi, ecco, poi ognuno secondo me deve trovare la sua storia. Uno dei punti che io cito nel metodo Gandalf è che non c'è una ricetta. Ogni azienda, in base ad alcuni principi, deve costruire la sua strada e questo è ineludibile, ahimè.
Era Giuliano Pozza, Chief Information Officer della Università Cattolica di Milano, che ringraziamo. Grazie mille, Giuliano.
Grazie.
E anche noi abbiamo concluso con questa puntata con Giuliano Pozza ai nostri microfoni. Ringraziamo ovviamente i nostri ascoltatori per essere stati con noi. Come sempre, per qualsiasi curiosità, informazione, domanda o dubbio, radionext@radio24.it. Noi ci sentiamo in podcast nella versione estesa di questa meravigliosa intervista, oppure la settimana prossima con una nuova puntata di Radio Next. Un saluto da Pepe Moder.